Buongiorno.
Buongiorno.
E ricordatemi di salutare ciascuno dopo che non ho potuto salutare ciascuno. La vita è dolorosa. E spesso cerchiamo di non vedere i dolori, ignorandoli, riempiendoci con altre cose, avendo sogni che non valgono nulla o poco, però dando molto valore per non vedere dove c'è vuoto. Ma la vita è dolorosa. La vita è dolorosa. Uomini tendono più che donne a non voler vedere i dolori. E si cerca di ignorare i dolori. Andare avanti, impegni, lavoro, quello che c'è, non vedendo la propria condizione. Mancanza di un rapporto profondo con la moglie, mancanza di investimento nei figli, mancanza di veri rapporti con altri, ma anche donne, ci buttiamo a mille cose, le faccende, perché è brutto affrontare la verità della nostra situazione se non guardiamo a Cristo. E quindi vediamo un mondo sempre più preso con mille cose, impegni, cose di un certo valore, e altre cose di nessun valore. Ma la vita è dolorosa e dura perché è un mondo in cui dobbiamo combattere il nostro peccato. E soffriamo anche dai peccati degli altri, come gli altri soffrono per i nostri peccati. Omissioni e commissioni. Peccati che commettiamo e poi la mancanza del bene che non facciamo. Ma c'è un rifugio. C'è un rifugio. Un rifugio non per evitare i dolori, ma dove trovare sostegno e pace nei dolori. Trovare forza nei dolori. Questo rifugio è Dio, il nostro Signore in Gesù Cristo. Salmo 31 è un salmo di Davide che conosceva i dolori, le difficoltà, e Dio ha guidato lui a scrivere. E voglio leggere solo i primi 8 versetti di Salmo 31, pregando che ogni vero credente possa fare questo suo. Davide non negava i dolori. Davide riconosceva i dolori. Non sperava in cose terrene per non dover pensare ai dolori. Lui affrontava i dolori, ma sapeva dove trovare rifugio. Salmo 31, versetto 1. In te, o Eterno, mi sono rifugiato. Fa che io non sia mai confuso. Liberami per la tua giustizia. Porgi a me il tuo orecchio. Affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca e un luogo fortificato per salvarmi. Dov'è la sua fede? Sta fissando gli occhi su Dio. Versetto 3. Poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amore del tuo nome, guidami e conducimi. Hai notato, versetto 1, liberami per la tua giustizia. Qui dice, per amore del tuo nome. Lui sa di non meritare da Dio. Non, sa di non meritare. Quindi vieni umilmente, glorificati. Per amore del tuo nome, una frase che Dio dice spesso in Ezechiele, per amore del mio nome farò questo. Voglio glorificarmi salvandovi. Poi, 4. Trami fuori dalla rete che mi han teso di nascosto, perché tu sei la mia roccaforte. Quindi, Davide era caduto dentro una rete. Come dico, non negava, non ignorava i problemi, però si rivolgeva a Dio. E poi quando dice, trami fuori dalla rete perché tu sei la mia roccaforte, stai dicendo, io spero in te. Non spero in me stesso. Non spero che devo fare di più, devo fare di più, devo... No, spero in te. Certo, faccio, ma io spero in te. 5. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, o Eterno, Dio di verità. Anche Gesù dichiara questo. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E questo è buono quando affrontiamo prove e la morte fisica. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Mi fido di te. Mi aggrappo a te. Anche nella morte. Perché so che la mia anima andrà avanti. Perché tu mi hai riscattato. Se tu sei un figlio di Dio per mezzo di Gesù Cristo, tu puoi dire, tu mi hai riscattato a caro prezzo. Tu hai riscattato me. Quando uno senza Cristo affronta la morte, non può dire, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Tra adesso, adesso non ci sarà mai più speranza. Ma chi è in Cristo può rimettere l'anima in ogni prova e anche nella morte fisica, nelle mani di Dio. E poi sei, io detesto quelli che si attaccano a vanità ingannatrici, ma confido nell'Eterno. Davide poteva dire quello. Posso dirlo io? Tu puoi dire che tu detesti quelli, coloro che si attaccano a vanità ingannatrici, ovvero che tu non sei minimamente attaccato a vanità ingannatrici? Il mondo è pieno di vanità ingannatrice. Quello che brilla, quello che attira l'attenzione, quello che mi dà quel momento di piacere, un nuovo pezzo di gioiello, un nuovo vestito, una nuova macchina, una cosa carina da vedere qui o là. Cioè, il mondo è attirato che qualcuno mi nota per un attimo o per più tempo. Queste sono vanità ingannatrici perché promettono quello che non possono dare. Che cosa promettono? Promettono di soddisfare il cuore. Non soddisfano il cuore. Non soddisfano il cuore. Tu puoi vederti bene, bella, forte, grande, intelligente oggi, domani. Se arrivi a domani sarai un guscio, aspettando la morte fisica, e tutto quello che sembrava bello è ormai già dietro. Davide odiava tutte quelle cose. Perché? Confido nell'Eterno. Non confido nelle vanità ingannatrici. Non confido in quello che... attira. No, io confido nell'Eterno. Voglio che sia la preghiera del mio cuore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce della mia anima, e non mi hai dato in mano del nemico, ma hai messo i miei piedi in un luogo spazioso. Lui trovava la sua gioia, perché confidava nell'Eterno, trovava la sua gioia nella benignità dell'Eterno, perché aveva visto la cura di Dio. Scusate, la cura subito, istantaneamente, che la prova è durata un mezzo secondo e poi è andato via. Se ricordate la storia di Davide, aveva prove che duravano anni e non sono andati via. Quindi parla della benignità, non è che una bella vita, no. Una vita dura, dolorosa, dove vieni sostenuto. La benignità non è di toglierci i problemi, in Atti dice, tramite molte tribolazioni dobbiamo entrare nel regno del cielo. Molte tribolazioni. Ma c'è la benignità di Dio. E non ci ha dato in mano del nemico. Chi è il nemico? Satana. Satana. In Ebrei è 1:18 o 2. E quando parla che ci ha liberato del potere della morte di Satana, ci ha liberato da cui tutti avevano timore. O che possiamo capire, non sperare in una vita con meno problemi, piuttosto sperare in una vita più vicina al Signore. In cosa speri? Speri in meno problemi o speri in più di Cristo? Queste sono due cose diverse. Che direzione sei rivolto? Verso Cristo o verso una vita terrena, meno grave, più bella? In quale direzione stai mirando? In quale direzione ti stai impegnando? In quale direzione, per quale direzione stai pregando? Signore, fai di me quello che vuoi, ma dammi più di Cristo. Fammi conoscere il tuo cuore di più. Fammi vederti di più. Fammi vedere la tua gloria. Fammi conoscere il tuo cuore. Ma come ci mostra Dio il suo cuore? Essendoci un vero rifugio in mezzo alle prove. Essendo la nostra forza nella nostra debolezza. Consolando il cuore nei dolori. Così conosciamo Dio di più. Ecco, che cos'è la vita eterna? Questa è la vita eterna. Che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. O che possiamo trovare il nostro rifugio in Dio oggi. Chi cerca di cuore il suo rifugio in Dio, cosa trova? Trova rifugio. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio che tu ci offri rifugio, vero rifugio. E ne abbiamo bisogno perché la vita, cerchiamo spesso a non pensarci, ad evitare, a riempirci con tante cose per non pensarci, ma la vita è piena di dolore. È una valle di lacrime. Spesso ci sono gioie, grazie a Dio, grandi gioie, ma ci sono lacrime qui. Abbiamo la battaglia contro la nostra carne. Siamo stranieri in questo mondo. La nostra cittadinanza non è qui. Gesù ci dichiara in Giovanni 15 che il mondo ci odierà. In secondo Pietro leggiamo che chiunque vuole vivere piamente sarà perseguitato. Padre, questa è la realtà della vita qui in attesa di Gesù Cristo. Ma grazie che c'è un vero rifugio in te. Grazie che possiamo gioire. Avere gioia nella tua benignità. Grazie che tu ci lasci cadere nelle rette, ma ci tiri fuori. Grazie che la salvezza sicura abbiamo in Gesù Cristo. Aiutaci a vedere di più, a conoscere di più te in Gesù Cristo, ti prego. Mandici pure le prove che tu sai di essere giuste e utili. Vogliamo confidare in te, farci conoscerti di più. Guidaci anche adesso, nel nome di Gesù Cristo. Amen.